11 a un minuto, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori. Questa è Pubblica, Radio Popolare, 17 febbraio 2025. Pubblica va in onda tutti i giorni dal lunedì al giovedì tra le 11 e le 11 e mezza, poi sul sito di Radio Popolare alla pagina Trasmissioni Pubblica trovate i podcast di tutte le puntate della trasmissione, così come trovate i podcast di tutte le puntate delle trasmissioni del palinsesto di Radio Popolare. Sono passati 10 anni dall'approvazione del decreto legislativo 4 marzo 2015 numero 23. È un decreto legislativo per molti versi passato alla storia, potremmo dire, perché contiene le norme di attuazione del Jobs Act. Vi ricordate le norme sul mercato del lavoro introdotte nel nostro ordinamento dal governo Renzi e dalla maggioranza che allora, 10 anni fa, nel 2015, lo sosteneva. Quella del 2015 è una delle leggi sul lavoro che andrà a referendum la prossima primavera. Il governo deve decidere la data che, secondo la Costituzione, dovrà essere compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno. La legge del 2015, il Jobs Act, aveva cancellato la parte residua che era rimasta ancora in vigore dopo gli interventi precedenti, in particolare quelli del governo Monti, dell'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, quella parte appunto che prevede il reintegro sul posto di lavoro in caso di licenziamenti ingiusti, illegittimi. La CGIL ha aperto la settimana scorsa da Bologna la sua campagna referendaria per sostenere il referendum, i quattro quesiti che riguardano appunto le materie del lavoro e uno sulla cittadinanza, sul dimezzamento dei tempi da 10 a 5 anni di residenza legale in Italia per ottenere la cittadinanza italiana. Giovedì scorso il segretario generale della CGIL, Maurizio Landini, da Bologna ha lanciato le parole d'ordine del suo sindacato in questa campagna referendaria. Parole d'ordine che sono principalmente concentrate sulla dimensione politica, potremmo dire, di quei referendum. I referendum restituiscono agli elettori e alle elettrici il potere di decidere su temi importantissimi. I referendum abrogativi sono uno strumento di democrazia diretta a cui Landini si appella, e lo sentiremo tra poco anche nell'intervista che gli ha fatto giovedì scorso a Bologna il nostro Alessandro Principe. La CGIL parla dunque di sovranità popolare, di referendum pilastro della democrazia, e mette l'enfasi sull'aspetto politico e potremmo dire anche ideologico di un tema, soprattutto il reintegro sul posto di lavoro in caso di licenziamenti ingiusti, che 10 anni fa l'allora capo del governo Renzi presentò come un capitolo fondamentale del rinnovamento del suo di Renzi di allora, centrosinistra. In che cosa consisteva questo rinnovamento a partire dai temi che riguardavano il lavoro e come il lavoro viene regolamentato, normato con norme ad hoc? Diceva Renzi 10 anni fa, proprio nel 2015, c'è una generazione, i giovani, che vedono finalmente riconosciuto il proprio diritto ad avere tutele maggiori. Parole come mutuo, ferie, buonuscita, diritti entrano nel vocabolario di una generazione finora esclusa, diceva Renzi, il quale chiudeva il suo commento in quei giorni dei primi di marzo del 2015 dicendo: ci sarà più flessibilità in entrata e più tutele in uscita. Quella sul lavoro di Renzi fu un'operazione politica ed ideologica inserita in un contesto più vasto del solo lavoro. A Renzi fu offerto un palcoscenico importante, quello del pensiero di un grande filosofo come Norberto Bobbio, per portare a compimento la sua operazione. Di che cosa si trattava? Si trattava del fatto che giusto 12 mesi prima, nel 2014, all'inizio di quell'anno, ci fu la pubblicazione, un anno prima della pubblicazione del Jobs Act sulla Gazzetta Ufficiale, in occasione dell'edizione del ventennale di un libro importantissimo di Norberto Bobbio, quello dal titolo Destra e Sinistra, l'editore di quel libro, Stefano Donzelli, chiese a Renzi: scrivi la postfazione del libro di Bobbio. E Renzi non se lo fece chiedere due volte, per scrivere alcune parole pesanti, di quelle che sono pesate anche nel corso dei mesi e degli anni successivi di questo decennio. Basta destra e sinistra, è questa come affermazione perentoria. La nuova linea di demarcazione, diceva Renzi allora, della politica è tra innovatori e conservatori, tra progressisti e tradizionalisti. Appunto, la differenza tra destra e sinistra può essere messa in cantina oppure portata in soffitta per non essere più ripresa in considerazione. Questo dunque è l'introduzione a un nostro ragionamento che faremo, prima di ascoltare l'intervista a Landini, con un ospite graditissimo, che è il professor Maurizio Viroli. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a lei.
Per lei è una buona notte, visto che si trova nel lontano Texas, negli Stati Uniti. Il professor Viroli è professore emerito all'Università di è stato professore emerito all'Università di Princeton, professore del Department of Government dell'Università del Texas ad Austin, negli Stati Uniti, e il professor Viroli è stato allievo del grande filosofo Norberto Bobbio. Insieme hanno scritto Dialogo intorno alla Repubblica, un libro di più di una ventina d'anni fa, del 2003, ma preziosissimo ancora oggi. Allora, professore, io comincerei con lei per chiedendole che cosa scriveva e farci capire subito qual era l'importanza di quel testo, di quel libro di Norberto Bobbio, Destra e Sinistra. Che cosa scriveva lì il grande filosofo?
Guardi, intanto la ringrazio per l'invito, perché mi fa molto piacere poter tornare a ragionare dell'eredità ideale politica di Norberto Bobbio, che è uno di quei maestri di cui abbiamo sempre più bisogno. Più gli anni passano, più abbiamo bisogno del suo insegnamento e della sua guida. In particolare sulla questione destra e sinistra, che è al centro del libro famoso di Bobbio, credo che la sua analisi sia ancora giustissima, quando Bobbio sottolineava che la differenza fra destra e sinistra era la differenza fra un movimento, quello di sinistra, una tradizione che si ispira al principio dell'egualitarismo. La destra invece alza la bandiera dell'inegualitarismo, ed è una distinzione molto molto più seria dal punto di vista ideale, dal punto di vista storico, rispetto a quella, diciamo così, reinvenzione che Renzi proponeva di sostituire, certo, la dicotomia fra egualitarismo e inegualitarismo con quella fra innovatori e conservatori.
E adesso su questo specifico aspetto ci ritorniamo tra un momento. Ancora una cosa che riguarda le parole di Norberto Bobbio. Lei ce le ha ricordate, ma nel 1994, perché allora furono scritte, quindi più di 30 anni fa, quelle parole non era semplice metterle nero su bianco, soprattutto per un pensatore di una scuola riformista e liberale insieme. Era così?
Ma guardi, Bobbio si è sempre definito come un pensatore che si riferiva alla tradizione liberale democratica, ma Bobbio è sempre stato, per usare la sua stessa definizione, un sostenitore del socialismo liberale, che veniva dalla scuola soprattutto di Carlo Rosselli. E proprio la conclusione di quel libretto, Destra e Sinistra, andrebbe davvero riletta, perché Bobbio nella conclusione, cioè proprio nelle ultime pagine di quel libro, spiega che la passione fondamentale che come devo dire, l'atteggiamento culturale e morale che ha sempre ispirato la sua vita è stata lo sdegno nei confronti delle ineguaglianze sociali. Lui parla addirittura di un senso di sofferenza nei confronti di diseguaglianze sociali che fanno sì, per usare un'espressione che Bobbio trae da uno studioso francese, Latouche, Serge Latouche, quella di lo sdegno nei confronti, per esempio, le cose che stiamo vivendo in un paese in un pianeta di naufraghi, riferendosi ovviamente alle tragiche esperienze dell'immigrazione. Ecco, Bobbio era un pensatore di grande rigore analitico, ma aveva un'enorme passione morale, ma aveva una capacità di indignarsi nei confronti di quelle diseguaglianze che rendono, che privano di dignità gli esseri umani. E questa è l'impostazione fondamentale che Bobbio raccomandava alla sinistra, la capacità di provare sdegno nei confronti delle diseguaglianze che offendono la dignità umana.
Che cosa succede poi una decina di anni dopo quel 1994, non una decina, una ventina, perché stiamo parlando del 2014, quando in occasione di una edizione speciale di quel libro di Norberto Bobbio, Destra e Sinistra, l'editore Donzelli chiede a quello che in quel momento era il presidente del Consiglio, il capo del governo Matteo Renzi, di contribuire con un suo pezzo alla nuova edizione. Così Matteo Renzi cura la postfazione del libro del ventennale di Destra e Sinistra, e lì dentro si lancia in una serie di affermazioni che avevano tutto l'obiettivo, diciamo così, di essere lui sì innovativo dal punto di vista della dottrina su che cosa si intende per destra e sinistra. Lo citavo prima all'inizio, professor Viroli, ma vale la pena riprendere quelle affermazioni. La linea di demarcazione centrale della politica per i due secoli che sono passati fino a quel momento in cui Renzi scriveva, anche di più, dalla Rivoluzione francese fino al 2014, erano stati, diciamo così, non erano stati mai messi in discussione così forte. Renzi dice: quella roba lì, quella differenza tra destra e sinistra, non deve essere più pervasiva come lo è stata finora. Ciò che è importante quando si guarda alla politica oggi, nella modernità, dice Renzi, è quello di pensare ad una linea di demarcazione tra innovatori e conservatori, tra progressisti e tradizionalisti. Qui a dettare la norma, professor Viroli, è il tempo, no? È il passare del tempo. Si è innovatori quando si guarda al tempo che sta per arrivare, e si è in qualche modo conservatori quando si resta legati al tempo che è passato. Questa è la categoria politica di Renzi. Ma che cosa può centrare, professore?
Ma io credo che la proposta di Renzi, che apparve, come lei giustamente ha messo in rilievo, come appendice al libro di Bobbio, si sia rivelata una ricetta formidabile per distruggere la sinistra. È stata forse la proposta di sostituire le idee di Bobbio, la dicotomia di Bobbio fra egualitarismo e inegualitarismo, con la dicotomia fra innovatori e conservatori, è stata formidabile per indebolire la forza ideale e anche la serietà politica della sinistra. Essere innovatori non vuole assolutamente dire nulla. Era innovatore anche Mussolini, ha innovato moltissimo Mussolini rispetto allo Stato liberale, perché l'ha addirittura distrutto. Beh, usare questa categoria così generica ha fatto un danno enorme alla sinistra, un danno dal quale io ritengo sia facile sostenere non si è più ripresa la sinistra, proprio perché ha dimenticato la lezione di Bobbio, quale non parlava di categorie così, di concetti così vaghi, così freddi, così insignificanti come innovatore e conservatore, ma appunto di parole molto più forti come egualitarismo e inegualitarismo. Bisognerebbe davvero andarla a leggere le pagine finali di destra e sinistra di Bobbio, dove si avverte, anche grazie alla ai ricordi personali che Bobbio esprime in quella parte. Cioè, la persona di sinistra chi è? È la persona che quando vede delle ineguaglianze che offendono la dignità della persona si indigna. E questa è la persona. Se non c'è la capacità di vivere con sofferenza la diseguaglianza che rende gli esseri umani servi, che li rende schiavi, che li rende privi di speranza, se non c'è questa capacità di indignarsi di fronte alla ineguaglianza, non rispetto alla conservazione, la sinistra non esiste più. Bobbio aveva capito benissimo, bisognerebbe riprendere quella sua lezione. La sinistra dovrebbe riprendere quella lezione di Bobbio per tornare ad avere un ruolo importante nella vita politica e nella vita culturale del nostro paese, e non solo nel nostro paese.
Professor Maurizio Viroli, io la ringrazio per essere stato con me durante questi minuti della notte texana per lei e della mattina europea per noi, anche perché con lei bisognerà tornare anche a parlare di quello che sta succedendo oggi negli Stati Uniti. Quindi la ringrazio doppiamente e spero di risentirla presto.
Buon lavoro.
A presto. Grazie. Maurizio Viroli è stato professore emerito all'Università di Princeton negli Stati Uniti, appunto, e professore del Department of Government dell'Università del Texas ad Austin negli Stati Uniti, come dicevamo. E poi il professor Viroli è stato allievo del grande filosofo Norberto Bobbio. Bobbio insieme hanno scritto un libro, Dialogo intorno alla Repubblica, un libro del 2003. E quello di cui abbiamo parlato principalmente in questo primo quarto d'ora di trasmissione è il famoso Destra e Sinistra del professor Bobbio, uscito per la prima volta nel 1994 e pubblicato poi in successive edizioni fino all'anno scorso, quando è stata pubblicata l'edizione del trentennale. Vi dicevo all'inizio della trasmissione che questi ragionamenti partono da un fatto, il fatto è il referendum che riguarderà anche il Jobs Act, anche quel provvedimento del lavoro su cui Renzi tentò 10 anni fa di costruire un suo nuovo profilo politico, o meglio di dare al centro-sinistra un nuovo profilo politico, proprio prendendo a pretesto le parole di Norberto Bobbio. Dicevo che avremmo sentito in questa trasmissione una parte dell'intervista che il nostro Alessandro Principe giovedì scorso a Bologna ha fatto con il segretario generale della CGIL Landini, che ha parlato appunto dei referendum che la CGIL sostiene, i 4 sul lavoro, quello poi anche sulla cittadinanza. E come sentirete, su cui la dimensione politica della presa di posizione è molto forte, potremmo dire molto spessa anche. E allora la parola va ad Alessandro Principe, che ha con sé, vicino a lui, Maurizio Landini, il segretario generale della CGIL.
Allora, voi siete qui a Bologna per lanciare la campagna referendaria. L'avete chiamata La nostra rivolta è il voto, ricordando un po' la parola, insomma, che tanto aveva fatto discutere della rivolta sociale, l'associate al voto, alla campagna per i 4 referendum sul lavoro più quello della cittadinanza. Perché avete deciso di mobilitarvi in questo modo per il referendum, i 4 del lavoro ma anche quello sulla cittadinanza? Che cosa cambierebbe con quei referendum se passassero?
Beh, innanzitutto perché di fronte alla crisi della democrazia, la democrazia la difendi praticandola. E uno dei problemi che noi stiamo vedendo è che quando il 50% dei cittadini e delle cittadine a votare non ci va più, questo rischia di favorire solo una logica oligarchica e autoritaria della politica, perché diventa che una minoranza decide per tutti, anche contro il parere della maggioranza in realtà delle persone. E per questa ragione oggi tornare a votare è l'atto più democratico e più forte che le persone possono avere. Tra l'altro, da una scelta individuale, il voto, può venire fuori un'azione collettiva che può cambiare davvero il nostro paese. Noi stiamo chiedendo di cancellare quelle leggi balorde che negli ultimi 20 anni hanno aumentato la precarietà nel nostro paese e che è anche la conseguenza del calo della produzione industriale, perché se un paese anziché investire sull'innovazione dei prodotti, sulla qualità del lavoro, sull'intelligenza delle persone, investe sulla riduzione dei diritti, sul lavoro a basso costo, sull'appalto, sul subappalto, è chiaro che questo ti porta fuori mercato. In più noi abbiamo più di 100.000 giovani ogni anno che se ne vanno via dal nostro paese.
Non sono state solo leggi fatte dalla destra, però.
No, no, assolutamente, ma infatti noi non stiamo dicendo che questo referendum è contro questo governo o contro questo partito o contro... No, noi stiamo chiedendo di cambiare, perché le politiche fatte negli ultimi 25 anni in questo paese hanno determinato un aumento delle diseguaglianze e stanno portando il nostro paese ad una regressione senza precedenti. Quindi bisogna proprio cambiare cultura e modello di fare impresa e modello sociale. Al centro deve tornare il lavoro, deve tornare la persona. Non ci può essere il profitto fine a se stesso o il mercato senza regole. Deve tornare la giustizia sociale, deve tornare la solidarietà tra le persone. Quindi i diritti fondamentali, un lavoro dignitoso, la sanità che cura tutti, il diritto alla formazione, allo studio, all'apprendimento, debbono diventare diritti fondamentali che noi vogliamo mettere al centro. E si cancellano leggi sbagliate che sono state fatte sia da governi di destra sia da governi di sinistra, perché noi vogliamo affermare un'altra idea di libertà.
Giorgia Meloni, parlando l'altro giorno all'assemblea della CISL, diciamo, vi ha lanciato la frecciata, la visione tossica, conflittuale, tra l'altro ricevendo un bel po' di applausi dalla platea. Come rispondete voi a questa accusa di essere, diciamo, lo traduco un po' dallo slogan politichese, essere un elemento di disturbo al ordinato e buono sviluppo delle politiche del governo?
Ma guardi, c'è al di là adesso delle battute che si possono fare, cioè che se, di come non siamo mai stati così bene come adesso, ecco, come di salute, ma credo che ci sia un punto che non può essere rimosso, e cioè nella storia del nostro paese siamo democratici proprio per il conflitto sociale che il mondo del lavoro, quando è stato ora, ha esercitato. E la democrazia esiste proprio perché si riconosce una mediazione tra i diversi interessi. Non esiste solo il capitale e il profitto, esiste anche il lavoro ed esistono le persone. E per questa ragione, quando è necessario, il conflitto è la condizione per potersi dire ancora un paese democratico. E il conflitto non è mai stato una cosa fine a se stessa. Noi quando agiamo il conflitto è perché vogliamo fare degli accordi, perché vogliamo fare delle riforme, perché vogliamo migliorare la condizione di chi produce la ricchezza in questo paese, perché vogliamo combattere le diseguaglianze, perché vogliamo dare un futuro ai giovani. Quando in realtà si mette in discussione questo, si sta dicendo che il governo vuole poter fare da solo quello che gli pare senza dover mediare, contrattare, negoziare con nessuno. Questo è quello che noi stiamo contestando ed è sotto gli occhi di tutti, la storia lo insegna, che c'è stata una crescita della democrazia, dei diritti sociali e civili proprio perché le persone in carne ed ossa, donne innanzitutto e uomini, si sono battuti per ottenere quei diritti che non avevano. E la crescita dei diritti nel lavoro ha sempre coinciso anche con la crescita dei diritti fuori dal lavoro e nella società, perché noi non siamo corporativi, non abbiamo mai pensato di tutelare semplicemente il singolo mestiere. Noi abbiamo sempre pensato e continuiamo a pensare che la funzione di un sindacato degno di questo nome è pensare anche a un cambiamento della società in cui il miglioramento dei diritti e delle tutele determina una crescita per tutti i cittadini e per tutte le cittadine.
Senta, tutto questo, insomma, l'Italia sta nel mondo, è un momento molto particolare, Trump con Musk, l'oligarchia tecnocratica e ora anche al potere politico, l'ondata anche che si ripercuote in Europa, abbiamo visto il raduno dei patrioti sabato scorso, si voterà in Germania, l'estrema destra avanza anche lì, ecco, c'è un momento di questo tipo, è un momento però in cui, e questo io lo volevo chiedere, sembra che anche i lavoratori, le lavoratrici, il popolo abbia votato, cioè non sembra, è così, Trump lo hanno votato in tantissimi e anche queste destre vengono votate anche dalle classi popolari. Perché e che cosa pensa di questo momento che stiamo vivendo?
Trump, se leggo i numeri, ha ripreso grosso modo i voti che aveva preso anche la volta precedente. Quelli che sono venuti a mancare invece ai democratici sono circa 15 milioni di persone che a votare non ci sono andate. Quindi, come le dicevo prima, noi quando siamo partiti c'è una crisi anche della democrazia, perché in molti casi non siamo ad un aumento della gente che va a votare, siamo ad una diminuzione della gente che va a votare, e siccome i problemi in particolare del mondo del lavoro sono peggiorati, non sono stati risolti, c'è anche da un certo punto di vista una reazione di sfiducia.
Però votano a destra, non a sinistra.
Ma perché in realtà le risposte che sono state date in questi anni da chi era il governo di sinistra sono state risposte sbagliate, che in un qualche modo è passata un'idea quasi di pensiero unico. Le leggi sbagliate nel nostro paese non l'ha mica fatte solo i governi di destra, e se questo elemento di precarietà, di insicurezza si determina, siamo al paradosso che la globalizzazione pensata per far crescere i mercati senza vincoli, no? Oggi è entrata in crisi per i livelli di diseguaglianza che sta determinando e per il riequilibrio, perché chi andava a produrre in Cina pensando di produrre poco, oggi ha scoperto che i cinesi hanno investito e oggi sono in grado loro di produrre e di fare dei prodotti con una qualità anche superiore ad altri. Questa cosa cambia tutto il quadro in senso generale, e quello che sta emergendo, frutto di una globalizzazione sbagliata, fondata su questi criteri, è che i problemi che questa globalizzazione ha determinato, la questione dei dazi, la questione, se pensiamo, dei migranti, vengono naturalmente utilizzati dalla destra non per cambiare questo modello, ma per affermare un modello autoritario che mette in discussione la democrazia.
Era Maurizio Landini, il segretario generale della CGIL, la settimana scorsa, giovedì, a Bologna, nella giornata di lancio della campagna referendaria da parte del sindacato della CGIL, intervistato dal nostro Alessandro Principe. Su radiopopolare.it poi potrete ascoltare l'intera e complessiva intervista che Alessandro ha fatto a Landini. Giustizia sociale, leggi sbagliate, anche fatte da governi di centrosinistra, il conflitto è la condizione per potersi dire un paese democratico, dice Landini in questa intervista da Alessandro Principe. Noi siamo arrivati alla fine del tempo che abbiamo a disposizione. Io ringrazio ancora il professor Maurizio Viroli per essere stato qui con noi nel pieno della notte texana negli Stati Uniti, collegato con noi al telefono. Destra e sinistra è il libro che abbiamo utilizzato per impostare con lui la prima parte della trasmissione, Destra e sinistra di Norberto Bobbio, per arrivare fino all'intervista con Maurizio Landini. La linea adesso va a Dira Rubini per CALT e noi ci risentiamo domani come sempre alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori. Ciao.